Benvenuti al nostro incontro settimanale Rosso Agenda, lettura, spunti e riflessioni con Radio Auroville ed i suoi ascoltatori, naturalmente. È il nostro incontro settimanale in cui io, Gianaca, vi leggo i passi che ho selezionato dal primo volume, 23 passi, che ho anche raccolto nel mio libro, anche lui Rosso Agenda. Rosso Agenda è un multiprogramma, diciamo così. Lo scopo è sempre lo stesso, far conoscere Mer leggendo direttamente. Ho iniziato a farlo con gli incontri di lettura, ho continuato scrivendo prima le dispense, poi il libro e adesso eccoci qui tutte le settimane con voi. Oggi vi voglio raccontare una storia prima di iniziare a leggere. Mettetevi comodi. Se possibile prendete quell'aria incantata che hanno i bambini quando ascoltano le storie e non pensate che io stia sforando, perché questa è una storia molto particolare alla quale ci riallacceremo con la lettura della scorsa settimana. 1952, sull'isola di Kushima, degli scienziati assistono a due eventi veramente strabilianti. Il tutto parte dal fatto che una giovane scimmia, a cui loro avevano dato il nome Imo, 18 mesi, scopre quanto sono buone le patate dolci. Ma quella sabbia fra i denti, che fastidio! E questa scimmia scopre che lavandola il problema è risolto. In breve, forse non proprio brevissimo, magari questioni di mesi, altri individui giovani, scimmie giovani, adottano il nuovo comportamento. Fanno resistenza agli adulti, non proprio adulti, forse più che adulti, diciamo gli anziani, ecco, gli elementi anziani della tribù. Nell'autunno del 1958 ha luogo qualcosa di sorprendente. Abbiamo detto che l'esperimento, l'osservazione parte nel 52, quindi sono 6 anni di osservazione. Nell'autunno del 1958 ha luogo qualcosa di sorprendente. Per poterlo dire in modo efficace e conciso, che è sempre una buona cosa, adotterò un linguaggio simbolico, non io personalmente, è stato adottato un linguaggio simbolico e quindi supponiamo che una mattina, quando il sole sorge, ci siano 99 scimmie che avevano imparato già a lavare le patate dolci. Supponiamo che quella mattina la centesima scimmia si aggiunge e anche lei ha imparato a lavare le patate dolci. Ed ecco la prima svolta straordinaria. Incredibile. Quella sera quasi tutte le scimmie della tribù stavano lavando le patate dolci. Ma lo strabiliante deve ancora arrivare. Seconda svolta, gli scienziati osservano che il nuovo comportamento, lavare le patate dolci, è stato adottato anche oltre il mare. Nelle isole che fanno parte dello stesso arcipelago, dalle stesse scimmie e anche sulla terraferma. Ora vi leggo direttamente qualcosa su quella che viene chiamata la massa critica. ci rifacciamo al linguaggio simbolico della centesima scimmia, no? Cioè fino a un certo punto, fino a 99 scimmie, stava avvenendo una normale evoluzione del comportamento dovuta all'imitazione, all'esperienza, eccetera, eccetera. Ma quando si arriva a quel punto critico in cui basta che se ne aggiunge una, allora succede qualcosa di speciale. Ve lo leggo. È intitolato La massa critica. Questo fenomeno, simbolicamente chiamato della centesima scimmia, dimostra che quando un numero limitato di individui apprende un nuovo modo, questo può rimanere una proprietà individuale cosciente di questi individui. Può rimanere una proprietà, un patrimonio individuale della coscienza degli individui che hanno fatto l'esperienza. Oppure, questa nuova consapevolezza può essere comunicata da mente a mente per risonanza e diventare patrimonio collettivo. Questo accade quando si raggiunge il numero critico di individui, in cui cioè, se solo un individuo in più si sintonizza in questa nuova consapevolezza, il campo si rafforza, in modo che questa consapevolezza diventa praticamente di tutti e quindi patrimonio del collettivo. Sì, riprendiamo un attimo la nostra storia. È possibile? Anzi, come? E poi la domanda è, come è possibile, no? Come è possibile? Di certo le scimmie di un'isola non avevano i telefonini, i fax, le mail per comunicare con le scimmie delle altre isole, neppure le trasmissioni radio. Cos'è partito? Com'è partita questa comunicazione? Una sorta di tam-tam, mi verrebbe da dire. Certo, anche il tam-tam presuppone degli strumenti materiali, fisici, noi tamburi, poi una volontà esplicita da parte delle popolazioni che lo usavano di comunicare qualcosa. Qui non c'è niente di tutto questo. Come non ci sono i telefonini, così fra le scimmie non ci sono neppure i tamburi. Quindi il tam-tam avviene su frequenze che comunicano all'interno di uno stesso recipiente, cioè all'interno di una mente globale che crea un'interconnessione fra tutti gli individui, per esempio in questo caso della stessa specie. Di certo i rinoceronti, le tigri e gli elefanti non hanno appreso a mangiare le patate dolci. Forse perché non erano interessate, vabbè, questo è un altro argomento. Ma per dire che comunque c'è un recipiente che accomuna tutti gli individui attraverso cui può avvenire questo tipo di comunicazione. Ora, quand'è che scatta la risonanza all'interno del recipiente? Quando si raggiunge la massa critica, cioè quando gli individui che hanno iniziato a fare questa trasformazione del comportamento superano quella soglia, come numericamente, noi simbolicamente abbiamo scelto la soglia del 99 e abbiamo chiamato la centesima scimmia, quella che dà il via alla comunicazione di questa mente globale. Adesso ve lo leggo, sempre da questo articolo. Come opera l'effetto della centesima scimmia? Per risonanza, attraverso la mente globale, altrimenti nota, come ha detto Jung, come inconscio collettivo. Il meccanismo di questo trasferimento di idee, comportamenti, consapevolezze funziona allo stesso modo per le scimmie, così come per tutti gli esseri senzienti. Noi esistiamo come immersi in un'atmosfera di mente globale, Il cervello umano è in costante assetto di ricezione e trasmissione delle immagini mentali e delle informazioni da e verso quel clima mentale in cui siamo immersi. Vi avevo promesso che non era una scorribanda casuale la mia, ma che mi sarei ricollegata a quello che abbiamo letto nella scorsa trasmissione, cioè un passo tratto dall'agenda del 2 maggio 1956 che trovate nel primo volume a pagina 98. Certi individui, che potremmo chiamare i pionieri, l'avanguardia, grazie al loro sforzo e al loro progresso interiore, entrano in comunicazione con la forza nuova che deve manifestarsi e la ricevono dentro di sé. Appunto perché esiste qualcuno che chiama la cosa diventa possibile ed arriva l'età, l'epoca, il momento in cui essa può manifestarsi. Vi ricordate quei due punti, no? Quando abbiamo parlato della massa critica, abbiamo detto che questi nuovi comportamenti possono o rimanere proprietà, diciamo patrimonio della coscienza individuale, di questi individui che fanno questo sforzo. Quindi loro ricevono, fanno una loro esperienza e questa esperienza, questo nuovo livello di coscienza, rimane patrimonio della coscienza individuale. Oppure, per risonanza, invece può diventare patrimonio della coscienza collettiva. E qui Mer dice esattamente la stessa cosa, no? Questi individui, che lei chiama i pionieri, l'avanguardia, nel nostro articolo, nella nostra storia, sono le prime scimmie giovani, no? Che hanno fatto l'esperienza, grazie al loro sforzo interiore, entrano in comunicazione con la forza nuova e la ricevono dentro di sé. Questo è il primo punto, no? L'esperienza di questo nuovo livello di coscienza, di questo contatto con questo nuovo livello di coscienza, rimane nella loro coscienza individuale. La ricevono dentro di sé. Ma, poi aggiunge Mer, appunto perché ci sono questi individui che chiamano questo contatto con questa forza nuova, arriva poi il momento, Mer si esprime così, no? Molto leggera, arriva il momento, arriva l'epoca in cui essa può manifestarsi. Cioè, a un certo punto, questo cambiamento di coscienza diventa patrimonio della coscienza del collettivo. Ora faccio un'altra scorribanda. Mi sono ricordata di questo passo che ho letto in un seminario con i miei gruppi di Torino, 11 febbraio 1961, per questo l'ho chiamata anche questa una scorribanda, perché in realtà fa parte del secondo volume, quindi semplicemente non ho potuto rinunciare a leggervela anche se velocemente, no? per brevi linee. Ed è una domanda che Sat Prem fa a Mer. Ve la leggo. C'è una domanda che vorrei proprio farti. Tutto questo lavoro che compi nel tuo corpo, questo lavoro di coscienza, che valore generale ha? Come fa ad agire sulla sostanza degli altri corpi? Fa la stessa domanda che ci siamo fatti noi, come hanno fatto le scimmie a aver ricevuto il messaggio dall'isola, le scimmie delle altre isole, come hanno fatto, no? Questa è esattamente la stessa domanda, ovviamente fatta su un livello diverso, no? Tutto questo lavoro che tu stai facendo nel tuo corpo, dice Satprem, questo lavoro, questo è il lavoro che, per cui Sri Aurobindo ha scelto di uscire dal corpo, no? E lo ha preannunciato a Mary, ha detto adesso io me ne vado. Lei ha subito risposto vengo anch'io, no, tu resti qui a fare il lavoro. Questo lavoro di far entrare la nuova coscienza nel corpo, nelle cellule. Satprem condivide giorno per giorno le esperienze di Mer e a un certo punto gli chiede questo: ma tutto questo lavoro che tu stai facendo, come fa ad agire sugli altri corpi, cioè il mio, il vostro, quello di Satprem? Ah, Mer non esita, per lei è chiaro. Ascoltiamo. Sempre nello stesso modo. E che la vibrazione si espande. E per questo. È così. Proprio perché tutta la sostanza materiale è unica. Tutto è una sola cosa. Ecco. Lo dimentichiamo continuamente. Noi abbiamo sempre il senso della separazione, ma è proprio questa la menzogna più completa. Noi ci basiamo su quello che vedono i nostri occhi, su quello che... Mer intanto si tocca le mani, le braccia, come a indicare un corpo limitato, separato da quello degli altri. È proprio questa la menzogna. Ma non è vero, non è assolutamente vero, anche nella materia più materiale, anche in una pietra, sì, perfino in una pietra, appena cambi coscienza, ogni separazione, ogni divisione sparisce completamente. Quando abbiamo raccontato la storia della centesima scimmia, quando vi ho letto, no? Quelle poche righe di spiegazione. Abbiamo detto che noi, tutti esseri senzienti, siamo immersi in un recipiente globale. Quindi siamo interconnessi da questa far parte di questo stesso recipiente. E Mer dice proprio questo, dice tutta la sostanza materiale è unica, tutto è una sola cosa e lo dimentichiamo completamente. Lo dimentichiamo vuol dire che non ne siamo coscienti. Noi ci basiamo su quello che vedono i nostri occhi, ma queste vibrazioni sono su un altro livello. Questo recipiente di vibrazioni che ci accoglie come un ventre, no? Quindi ci protegge. Mer parla addirittura delle sue esperienze di guarigione attraverso queste vibrazioni. Bellissimo. Anche molto rassicurante. E vorrei leggervi questo messaggio di Mer del 7 dicembre 1950, scritto di suo pugno due giorni dopo che Sri Aurobindo se n'è andato. Signore, stamattina mi hai assicurato che finché la tua opera non sarà compiuta, tu resterai con noi non soltanto come coscienza che guida ed illumina, ma anche come dinamica presenza in azione. Tu hai promesso in termini inequivocabili che tutto di te resterà qui, senza lasciare l'atmosfera della terra prima che la terra non sia trasformata. Fa che noi possiamo essere degni di questa stupenda presenza e che d'ora innanzi ogni parte di noi si concentri sull'unica volontà di consacrarci in maniera sempre e sempre più perfetta nel compito della tua opera sublime. Ancora una cosa prima di chiudere, come tutte le volte, vi invito agli incontri di lettura che tengo al Savitri Bhavan. Al giovedì alle 17, dopo la lettura del Savitri, che ovviamente non faccio io, lo sapete tutti, io di solito sono lì e poi mi sposto in una delle aule del Savitri Bhavan. Alle 17 facciamo la lettura di questi brani in italiano con la possibilità di condividere direttamente da persona a persona. E poi invece al lunedì, sempre alle 17:15, per cui qualcuno finisce proprio di lavorare alle 17, quindi fino alle 17:15 c'è questo margine, anche qui un'ora, insieme ad Alice, madrelingua inglese, insegnante di pronuncia inglese, leggiamo l'agenda in inglese. E per quanto ci è possibile, mettiamo la nostra goodwill, no? La nostra buona volontà a condividere, ad aprirci. Vi ringrazio moltissimo e soprattutto ringrazio i nostri maestri che ci danno questa opportunità meravigliosa.